Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
12:03 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Anche per questo lunedì 10 di dicembre sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Ricordiamo il conto corrente postale della radio per sottoscrivere: 6180 4001, il telefono 06 49 17 50.
È il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro, per me parlo un contratto e posso solo sperare. Basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e hanno soltanto gli avanzi, e quel poco che resta mangiate soldati stanchi. Le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro.
Serata d'agosto.
festa, ciminiere non fermarsi mai.
Efficiency and progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gay.
Allora sfumiamo i The Kennedys per entrare in onda con la prima corrispondenza di oggi. Facciamo un aggiornamento dalla vertenza di Ikea di Piacenza. Siamo in collegamento con Nabil, un compagno del Sicobas lì al presidio. Parliamo con lui e poi entriamo anche in collegamento con un lavoratore di Ikea. Pronto?
Pronto Dario.
Pronto, ciao Nabil.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Dimmi tutto.
Dai, allora, facciamo un aggiornamento intanto dal presidio e dalla lotta. Insomma, si è creata una cassa di resistenza, insomma, per aiutare i licenziati del Sicobas, insomma, e anche il presidio lì che continua con la vertenza. Raccontaci come va.
Comunque, la lotta dell'IKEA è iniziata il 17 ottobre con un sciopero con risposta dura della forza dell'ordine. In una settimana che facciamo un sciopero 100%, un blocco di pure di merce, di lavoratori non entrano, non escono. Ha risultato che 12 lavoratori ancora sono fuori, c'è presidio dal 17 ottobre fino adesso, sa, ogni giorno alle 5:30 di mattina siamo a fronte all'IKEA con un lavoratore. È creata una cassa integrazione che ha fermato CISL UIL come sindicati, permessono i lavoratori, ha proposto che 35 lavoratori del cooperativo sono 350 lavoratori, erano 90% sul momento e fanno 90% del loro, fanno sovraordinario, fanno 12 ore al giorno. Vogliamo sapere pure come mai c'è un'azienda, un magazzino come l'IKEA che ha il 90% di forza lavoro, fanno 12 ore al giorno di lavoro e 4 ore sovraordinario e che basta un cassa integrazione. C'ha un appoggio qua contro i lavoratori dell'IKEA, del sindaco, del CISL UIL, della provincia, siano tutti contro quel lavoratore proprio e vogliono buttare i 12 lavoratori fuori l'IKEA, che erano loro che ha fatto la lotta dentro l'IKEA o promotori della lotta dentro l'IKEA, con un licenziamento politico con poco parola.
Bene, bene. Senti, oggi state lì a bloccare ancora i cancelli, a fare il picchetto ai cancelli?
No, stamattina facciamo soltanto, adesso siamo un presidio, un po' di giorni che c'è il tempo proprio malissimo, qua c'è la nevia proprio, non si può fare blocco con la nevia, speriamo che tra 3-4 giorni facciamo il blocco come sempre, ogni settimana facciamo un blocco, due
okay.
Settimana.
Senti, puoi passarmi un lavoratore vicino a te?
Sì, sta qua. Buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno. Ciao.
Ciao, senti, allora puoi andarmi a specificare meglio la questione della cassa integrazione che avete, che hanno firmato i sindacati confederali CGIL, CISL, UIL?
Sì, allora, la prima cosa, loro hanno fatto questa notizia che deve mandare gli agenti di cassa integrazione. Allora, noi la prima cosa che stiamo dentro non era questa cosa. Non era questa cosa che c'è cassa integrazione, non lo so. Quando noi siamo usciti fuori per il nostro diritto, hanno detto che c'è la cassa integrazione, non lo so. Però la cosa è più brutta. Mi spiace, io sto parlando così perché sto male, malissimo anche. Grazie anche, ci sono gli esempi che adesso con noi, come sostegno con noi, grazie a tutti quelli che sono con noi. Però ti giuro una cosa malissima qui, perché guarda, tutti sono contro noi. Il sindaco, il giornale, Telelibertà, IKEA, tutti, non lo so perché. Perché io ho lavorato qui quasi 8 anni.
Tony, quando io ho parlato del mio diritto, la prima cosa che loro hanno fatto, hanno portato la polizia che mi hanno picato. Non è, e questa è il grazie. No, io sono stato qui 8 anni, lavoro come schiavi, diciamo che schiavi moderni. Hai capito? Lo so che abbia mezzi così, preoccupano dirigenti di tutti, però no, deve almeno mi dare il nostro diritto. E quando noi stiamo parlando del nostro diritto mi hanno mandato fuori, senza motivo. Ma perché? Dove siamo? E questa è la cosa che mi ha fatto male. Fino adesso, quasi 50 giorni che siamo noi fuori qui, ti giuro, la situazione, non posso dire cosa la situazione, però ti giuro, sono stanco, sono malissimo, sono stufato, sono... Mi sembra che io, non ti dico che io non sono in Italia, no, sono in Italia, però quelli che ci sono qui a Piacenza, ti giuro, non sono italiani, sono mafiosi, perché io lo conosco in Italia, sono girato, ho lavorato da tante parti, sono venuto qui, c'ero tanto diritto che non ce l'ha il mio paese, però al mio paese non c'era diritto, però non ti piccano, qui mi hanno piccato per niente. Sono andato proprio su questo 3 giorni, fino adesso che sto male, fino a ce l'ho qui nel foglio che ci lebbe vicino di me, mi hanno anche dato ancora 20 giorni che devi... sto soffrendo, anche io, anche i miei colleghi che hanno, anche le famiglie che hanno tutti, il problema è il motivo, non lo so perché, è questo il problema.
Senti, la cassa integrazione hanno detto che finisce a metà gennaio, o sbaglio?
No, la cassa integrazione può essere inizia al 7 gennaio.
Ah, al 7 gennaio.
Inizia al 7 gennaio.
Ok.
Comunicano loro che mandano la lettera del lavoratore per esaurire la feria, così emettono loro direttamente in cassa integrazione. Le ferie, come sappiamo la legge, che l'azienda si può mettere 10 giorni soltanto da feria da consumare, l'altra veste del giorni della feria, il lavoratore non sanno la feria.
Ho capito.
Non stanno in feria, comunque stanno fuori a becchetto.
Ho capito, cioè, quindi hanno messo le ferie più la cassa integrazione dopo, però insomma, cioè, mi sembra di capire pure che comunque non entrano appunto da più di un mese e mezzo, praticamente quasi due, e loro comunque dentro continuano a lavorare in pochi.
No, cominciano a lavorare dentro, c'è il 90-100% della forza lavoro.
Ok.
C'è soltanto 12 lavoratori
fuori, che sono quelli iscritti al sindacato.
Il resto del lavoratore escono con noi quando facciamo il sciopero.
Ok. Senti, quali sono le prossime iniziative? Come andrà avanti il percorso della lotta?
A noi è mercoledì che facciamo un'iniziativa a Bologna per la cassa di resistenza, che ha lanciato cassa resistenza per grantiamo un po' di soldi per i ragazzi, pure per vivere, sono 12 famiglie sulle strade sotto la nebbia, comunque hanno affitto, hanno luce, hanno da portare al latte dei bambini.
Certo. Senti, oltre alla cassa di resistenza per IKEA, mi sembra di capire che ci stanno anche altre cooperative in situazione simile. Ci vorrebbe fare un quadro anche delle altre cooperative che seguite nell'Interland, insomma, sia di Bologna, dell'Emilia Romagna in generale, ma anche in Lombardia, a Milano.
Sì, comunque la situazione della cooperativa era proprio uno sfruttamento allucinante di caporale, un parola inutile, caporale, che è quella nella cooperativa che soltanto sta a mediatore tra lavoratori e l'azienda, non hanno mezzi dentro l'azienda, non manca, fanno la programma del lavoro, il lavoratore viene chiamato direttamente dall'azienda. Ma per quali motivi stanno quella cooperativa ancora a vivere col modello di cooperativa o col modello del caporale che vivono? Emilia Romagna c'ha la lotta dentro DHL, TNT, Partolino, cioè da varie parti del settore della logistica. Milano c'ha dentro un'azienda grafica, Nava, DHL pure a Milano, Essilunga, varie un'altra... magazzini dove lavorano il lavoratore.
Senti, lì come vanno le lotte?
Le gravi si sta qua a Piacenza, che 12 lavoratori stanno fuori. fuori lavoro, fuori, non hanno uno stipendio e hanno negato di entrare dentro l'azienda. E le altre se entrano, boh, escono, fanno la lotta fuori, fanno il blocco, boh, entrano un'altra volta tramite la tavola di d'accordo che facciamo con la cooperativa, per obblighiamo il contratto nazionale per loro che 168 ore in 5 giorni, le scatto di sanità, le scatto di anzianità, l'immensa. I lavoratori non hanno la mensa, uno lavora 12 ore dentro un'azienda, non hanno diritti di mensa né diritti di scatto di sanità.
Ho capito.
Con un prezzo, la massima cooperativa ha visto fino adesso che prendono 7 euro a netto, e c'è la cooperativa lavorano a 3,50 euro all'ora. C'è uno sfruttamento allucinante su quel settore della logistica, nel cooperativa comunque.
Certo. Va bene Nabil, noi ci sentiamo insomma per altri aggiornamenti, anche quando ci saranno altre cooperative.
Sì. Era il lavoratore che fa un avviso.
Sì, vai.
Pronto, scusate, anche quello che mi sta ascoltando, però voglio fare solo il messaggio. Questo è il messaggio, così per gli esempi capire cosa c'è qui. Allora, qui a Piacenza, dove noi, non c'è nessuno che è arrivato per fare la giustizia qui, perché ci sono dentro qui la grande, non posso dire mafia, però la grande mafia, perché noi adesso stanno, non c'è nessuno che hanno dato la ragione a noi, non c'è nessuno, tutti sono, allora io voglio, perché ci sono tante truffe qui, esempio, ti dico solo un esempio che abbiamo scoperto questa settimana, che anche a Icky e di Sweden, loro pensano che noi siamo lavoratori di Icky, però come un'altra cosa, qui c'è un contratto che tra di loro, il contratto che noi siamo operatori di cooperativa, però questa a Sweden non c'è. Ma guarda com'è la truffa, com'è qui di sotto cooperativa, però a Sweden no, pensano che noi siamo dipendenti di Icky direttamente. Allora non c'è nessuno che è arrivato per fare la giustizia qui, per entrare dentro, per guardare, per sapere, perché noi siamo fuori, perché mi hanno buttato fuori, è questa. Il controllo è che siamo andati al rispettore del lavoro, fino adesso non sono arrivati, abbiamo fatto la denuncia, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto il nostro posta paga, che ci sono 600, 500, è che abbiamo portato i programmi, che ci sono le gente che fanno straordinario, alle 6 fino alle 6, e niente, fino adesso il rispettore del lavoro non è ancora arrivato. Non lo so perché, non lo so, è questo che voglio sapere. Grazie mille per il vostro sostegno, anche grazie a tutti che sono arrivati, tutti che sono vicini di noi, e ti grazie mille.
Grazie a te, ci sentiamo presto.
Okay. Ciao Dario.
Ciao. Bene, insomma, questa era un aggiornamento dal presidio che giornalmente insomma si fa fuori dai cancelli dell'IKEA, naturalmente molto rappresentativo di quella che è la condizione di lavoro e di sfruttamento di una forza lavoro in larga parte, in totale, presenza di immigrati e stranieri in Italia che naturalmente vengono sfruttati a 3,50 euro l'ora. Noi ricordiamo il conto corrente postale per la cassa di resistenza dei lavoratori di IKEA di Piacenza, il conto corrente postale numero 30 46 206, a cui si può sottoscrivere per contribuire appunto alla lotta dei lavoratori di IKEA. Noi naturalmente faremo altri aggiornamenti anche con altre cooperative che stanno in vertenza e lotta questi giorni, lo faremo nei prossimi lunedì, e intanto altri 5-6 minuti di musica, in modo da metterci in collegamento adesso con i lavoratori della sanità del Lazio, con San Filippo Neri, per parlare di quella che è un'ecatombe, della sanità laziale, con la dismissione di 4-5 ospedali nel Lazio e il debito, insomma, che della giunta regionale, che purtroppo va come al solito nelle tasche dei lavoratori e degli utenti, insomma, degli ospedali. Noi mettiamo un po' di musica e ci sentiamo fra qualche minuto. Ok, 12:27 minuti prima all'ascolto, sempre di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenze Operaia. Andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con una compagna dei Gobas, San Filippo Neri. Ciao Leonia.
Ciao, 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 ciao.
Allora, con te iniziamo, insomma, in questa mezz'oretta a parlare di quello che è un problema che naturalmente ha bisogno anche sicuramente di altre trasmissioni ed approfondimenti, perché è abbastanza lungo, ed è quello della questione della sanità nel Lazio e degli ospedali. Insomma, una questione che sta passando un po' sotto banco, ma i numeri sono abbastanza tragici. Insomma, si parla della chiusura di ospedali, dei tagli dei posti letto e dei tagli dei finanziamenti. Io faccio un po' un riepilogo breve, anche perché, insomma, per chi vuole conoscere un po' qualcosa si trova su internet, oltre agli articoli di cronaca. Ieri è uscito un lavoro piccolo di inchiesta fatto su Repubblica, che riporta un po' di numeri sintetici. Allora, ricordiamo, insomma, la chiusura degli ospedali riguarda l'Eastman, poi l'oftalmico, il CTO, il Forlanini. Voi a San Filippo Neri rischiate, appunto, la chiusura di 170 posti letto, il taglio di 170 posti letto.
Sì, poi, diciamo che questo ancora non è, per dare un'informazione corretta, sì. Insomma, è qualcosa che è stato contrattato, forse è pure una parola grossa, che comunque c'è stato una comunicazione che il tecnico Bondi, signor Bondi, ha dato ai direttori generali di questi ospedali quando si sono incontrati il giorno in cui qui noi abbiamo fatto la mobilitazione, perché si era paventata la chiusura. Allora, sembra che per noi la chiusura sia stata scongiurata, ma sui posti letto non sono tornati indietro. Quindi i 160, 70, 80, non si capisce bene qual è poi la cifra, perché in tutto dovrebbero essere 4.000 e per noi ci dovrebbe essere questa cifra ipotetica, ripeto, e non si sa bene, perché poi un po' tutto si gioca sul non dire, no? O il dire a metà, o dare notizie all'ultima ora, quando ne si può fare chiarimento. Insomma, è un po' la tecnica che usano un po' tutti questi tecnici negli ultimi governi che ci sono stati, quindi non si capisce molto bene quanti saranno. Sì, comunque minimo 160.
Allora, io leggevo, appunto, i numeri nel loro complesso. Si tratta di 2.000 letti da tagliare, 4 ospedali da chiudere e 1.500 licenziamenti annunciati fra medici, tecnici, eccetera. E poi, insomma, un buco da 10 miliardi di euro e 1.140 milioni di deficit ad oggi. Insomma, una voragine
maturato negli anni, insomma, maturato da tutti i governatori che si sono succeduti alla regione, che hanno fatto prima bottino, poi hanno sperperato, poi hanno messo dentro chi dicevano loro, hanno preso gli appalti, hanno consegnato soldi alla mafia, perché tu sai meglio di me quanto è venuto, l'ha fatta anche in una trasmissione questa affermazione, di quanto ci siano infiltrazioni mafiosi nella acquisizione degli appalti, no? E quindi io, insomma, posso dirti che quello che dici è vero, cioè, è vero, c'è questo deficit enorme.
Tra l'altro, però, insomma, che è iniziato, o perlomeno è iniziato, si è scoperto con la giunta Storace, insomma, che fra l'altro ha venduto le strutture per poi pagare l'affitto ai palazzinari, poi di ASL, insomma, cioè, lo ricordiamo, le fatture gonfiate, gli appalti, le tangenti, eccetera, tutte insomma queste malefatte che adesso insomma vengono con i nodi al pettine sopra
il giro di
boa, lavoratori,
no? Certo, però l'unica, anche se sembra scontato, perché tutti lo dicono, che l'unico risparmio, insomma, l'unico indirizzo che vedono per ristabilire i conti è quello di tagliare i posti letto, quindi colpire i cittadini, ridurre le specialità perché sono quelle che costano di più in quanto prevedono posti da dirigenti, capi dipartimento, primari, insomma tutti i pennacchi.
Insomma,
dei certo, loro.
Ricordiamo pure che ci stanno 1600 posti di primario nella Lazio, che detiene il record di Italia praticamente.
Ma sì, ma assolutamente, voglio dire, queste cose si sanno, chi non le sa vuol dire non si informa. È una cosa che va avanti da almeno questo consegnare cattedre, è vecchia come il cucco, ma va avanti insomma ormai da circa 10 anni, da quando c'è stato questo nuovo modo di fare le lezioni, dove io ti porto dentro, come dice certo la qualunque, tutto, niente, basta che stai lì e voti, e poi io che gestisco tutto, faccio acquisire quelli che sono i miei politici a chi dico io, i miei poteri politici a chi dico io. Però il problema, per ritornare sui posti letto, perché questa è la cosa che ci interessa, è che per quello che riguarda questa cosa la pagheranno soltanto per quello che riguarda il San Filippo, ma comunque tutta l'operazione di risparmio prevista da Bondi la pagheranno i cittadini, in quanto questo è un ospedale che offre dei servizi veramente importanti, e questo loro lo sanno benissimo, perché per avere l'idea di secondo livello, che prevede tutta una serie di specialità che è il massimo, perché c'è un pronto soccorso attrezzato con le sale chirurgiche, è un DEA di secondo livello, insomma, sappiamo di che parliamo. E non voglio dare niente per scontato, però è ovvio che se vai al pronto soccorso al Santo Spirito c'è un livello, se vieni al pronto soccorso qua c'è un altro. Allora, siccome i DEA di secondo livello però costano, perché prevedono tutta una serie di opzioni che vanno dalle chirurgie alle terapie intensive neonatali, al pronto soccorso con le sale emergenza, qui ci stanno tutte le attrezzature per le grandi emergenze, quindi se poi vogliamo fare un discorso più approfondito, insomma, lo potremmo comunque fare in una trasmissione specifica su che cosa significa perdere un DEA di secondo livello. Però il problema è che noi siamo tra due policlinici, e siamo tra Sant'Andrea, gestito dagli universitari, e il Policlinico Gemelli. Infatti non a caso l'altra sera, quando c'è stato questo speaker che parlava appunto della chiusura, della riduzione eccetera eccetera, nel TG3 mi sembra, sì, TG3 regionale, poi immediatamente dopo che hanno dato la brutta notizia, hanno dato la bella notizia che al Gemelli adesso faranno la prima applicazione a livello europeo del cuore artificiale. Allora, questo ti fa capire, cito questo solo perché a noi non ce ne frega niente, sì, c'è Mofrica, ma relativamente, insomma, non è un ospedale pubblico il Gemelli. Quindi questo significa che in determinate situazioni, come quella del Gemelli, si trovano i soldi, si fanno i tagli. Noi siamo in mezzo, gli ordini universitari non si toccano, perché in questo periodo oscurantista si è ristabilito il potere dei baronati, delle caste, e sappiamo benissimo che gli universitari sono una casta, e quindi noi non saremo chiusi, però saremo declassati, sicuramente il progetto è questo, anche se Mr. Bondi non ha ancora dato la sua il suo definitivo piano, e verremo ad ammortizzare quelle che sono le situazioni scomode, quindi riapriranno siccome ci sono dei problemi con le RSA, è vero che chiudono gli ospedali, ma stanno chiudendo tutta una serie di situazioni ambulatoriali di quartiere, le assistenze domiciliari non verranno più sovvenzionate, cioè tutta una serie di cose che viene tolta, ma a chi viene tolta? Viene tolta alla gente, quindi noi diventeremo questo muro di gomma dove si andranno ad appoggiare il Policlinico Gemelli e l'ospedale Sant'Andrea, per tutte quelle patologie croniche, insomma, voglio dire, torniamo a quello che eravamo. Questo era un tubercolario, perché c'erano i malati tubercolosi, e diventerà un suppellettile, declassando, togliendo il soccorso del secondo livello. Quindi magari non chiuderanno, però è un ospedale che decadrà, e tutta la popolazione del quartiere, scusa ma non sto tanto bene, subirà un grave attacco, gravissimo, e la qualità della vita di tante persone cambierà, perché c'è tanta gente malata a iniziare, non voglio fare non la voglio buttare sul drammatico, non voglio fare quella che tira fuori le malattie, non è il nostro stile questo, no? Però insomma, tutti quelli che si vengono a curare qui e hanno delle grosse difficoltà anche motorie, perché tutti i pazienti che fanno le chemioterapie, che non hanno nessuno che li accompagna, hanno l'ospedale qui. Oggi dovranno andare o al Sant'Andrea o al Gemelli, se riusciranno a entrare, o se no dovranno vedersela un po' loro, la loro cattiva malattia che l'ha colpiti. E quindi questo è il progetto.
Sì, ma poi c'è anche da approfondire tutta la parte degli ospedali vaticani, e anche loro, sì, insomma, sotto inchiesta, addirittura Lidi.
Lidi è proprio scappato con la valigetta.
Esattamente, ricordiamo, cioè, fatturavano 70.000 euro al giorno.
Fuori la regione.
Esattamente, mancano dalle casse circa 800 milioni di euro, che naturalmente metterà appunto lo Stato nei debiti vaticani, e per recuperare appunto quegli ospedali, e questo sarà un ulteriore, insomma, debito che verrà appunto sulle spalle delle casse regionali, oltre quello che ricordavamo prima, che in questi anni, ricordiamo, da 2006 ad oggi sono già stati tagliati 4.000 posti letto, arrivando ad oggi ad avere 4 posti letto per 1.000 abitanti, ne verranno chiusi altri, come ricordavamo prima, e insomma continua ad aumentare il debito senza che si risolva, insomma, qualcosa. Poi
no,
ricordiamo,
infatti, non si capisce poi a chi fa gioco questo, non certo alla gente comune, ai meno garantiti, ai non protetti, insomma, insieme si può fare di capirlo, però poi non c'è una logica che tu rintracci in tutto questo, no? Non c'è.
Certo, poi
non c'è.
No, poi fra l'altro ricordiamo, insomma, che in tutta Italia, da questo punto di vista, insomma, partendo dalla dichiarazione di Monti, insomma, che vuole ricercare altre forme di approvvigionamento di denaro per finanziare la sanità pubblica, insomma, in Italia
hanno iniziato a preparare il campo. Quando ha fatto quella dichiarazione, Monti ha preparato il campo, non ha fatto altro, poi dopo 2 giorni è uscita fuori, è esplosa sta bomba, e siamo rimasti tutti esterrefatti, no? Perché i tagli l'avevano fatti l'anno scorso, l'anno scorso hanno tagliato, in questo ospedale hanno tagliato quasi 100 posti letto, cioè non è che noi non avevamo dato, noi per la spending review non facciamo più, quasi hanno azzerato quasi straordinari, non si ricercano, anche sul materiale, no? Non c'è più tutta quella disponibilità che c'era prima. Ma quello che io ho detto anche quando c'è stata l'assemblea qua fuori, io lo voglio un attimo ribadire, perché magari qualcun altro ascolta. Allora, quello che veramente fa rabbrividire è che l'anno scorso qui è venuta la Polverini, la signora Polverini, che ringraziamo a chiare note, che però voglio dire, non mi meraviglio neanche più di tanto, no? Perché i politici li conosciamo. È venuta qui, ha tagliato il nastro, come è suo solito, con il nostro direttore Alessio, adesso si è piazzato prima che succedessero 2 mesi che se n'è andato, praticamente è andato al Policlinico e ha preso l'incarico di direttore generale del Policlinico, e faccio presente che lui ha 74 anni e quindi, sai, insomma, un pochino di problematiche ci sarebbero, però siccome sono protetti dai politici, lui è legato all'UDC, infatti qui da noi è venuto il dottor Cesa, dottore, il dottor Cesa tra virgolette, lo sai chi è, no? Quello dell'UDC, ricoveravano, facevano, andavano in pronto soccorso, hanno fatto venire in mezzo a Calabria, era la loro casa, e in quel momento, siccome la politica tirava in quel senso, allora ti hanno dato Ortea di secondo livello, hanno tagliato i nastri, hanno mandato avanti l'Intramenia, hanno aperto il padiglione per l'Intramenia, hanno dato il lasciapassare per costruire il padiglione E, perché noi adesso abbiamo A, B, C e D, e adesso c'è già un progetto, c'è una gru qui, io la vedo dalla finestra mentre parlo con te, che sta ferma qui, non si capisce, questa gru, no, costa 5.000 euro al giorno, boh, voglio dire, che sono 2 anni che sta ferma qui, a che cosa è servita non l'abbiamo mai capito. Eccola, guarda, è bella, nel suo splendore. Però sta qui, hanno fatto dei lavori, hanno spostato tutto l'ospedale, hanno smantellato dei servizi, hanno messo... Questo tirava l'anno scorso. Oggi sono arrivati i tecnici, in accordo con tutto quello che era stato fatto. Dicono no, tutto questo non si può più fare, perché costa troppo. Allora perché l'hai fatto? L'anno scorso comunque c'era il debito. L'anno scorso comunque c'era il deficit sulla Regione Lazio, però tutti hanno firmato e hanno votato i bilanci che presentava la Polverini, tutti, non ce n'è stato uno che sia, io l'ho fermato qui quando è venuto quello del PD, però oggi in questo contesto siamo tutti fratelli, vabbè siamo tutti fratelli, il problema è che adesso oltre che siamo tutti fratelli continua a tagliare i posti letto, allora è l'indirizzo che non va bene. È l'indirizzo, perché se il dottor Bondi ha la possibilità di ascoltare questa trasmissione e viene qua, io glieli dico un po' di sprechi che ci stanno, che nessuno mette in evidenza, che nessuno, per esempio le ditte ci fece una trasmissione di Gobas del Policlinico, no? Su quanto veniva a costare il lavoratore, hanno proprio portato i conti alla mano, noi qui dentro abbiamo 3 ditte, quanto veniva a costare il lavoratore veniva a costare 3 volte tanto di quanto ne sarebbe venuto uno assunto con contratto anche non indeterminato qui dall'ospedale, però siccome nelle ditte d'appalto sappiamo chi c'è, senza che te faccio tutto, poi ti ho detto se vogliamo ampliare poi ampliamo. No, non vengono guardati comunque in una logica come questa, non vengono guardati quali sono gli sprechi, quelli veri, vogliono toglierci, a noi sicuramente ci attaccheranno lo stipendio, e quello che hanno fatto in Grecia, niente di più e niente di meno, è quello che stanno facendo in Spagna. In Spagna Rajoy ha privatizzato 3/4 della sanità, privatizzato un servizio sanitario nazionale che funzionava benissimo in Spagna. Privatizzato, è un po' a macchia di leopardo, regione per regione, però la logica è questa, la privatizzazione. Oggi noi abbiamo assistito a una distribuzione di divise a livello regionale, hanno fatto questo colluso con la Polverini, ha fatto una gara d'appalto riuscendo a prenderla e hanno fatto le divise per tutta la regione. Hanno portato le tovaglie qui, hanno portato le tovaglie, cioè le tovaglie per fare cosa? Vuol dire che tu c'hai intenzione di privatizzare, perché le tovaglie al vecchio che viene buttato fuori dall'oncologia del Sant'Andrea non gli servono a niente, ma non gliele compri, perché non è questo l'atteggiamento di questo tipo di società. Quindi ce ne stanno tante da dire. E proprio per questo noi abbiamo deciso di fare domani questa manifestazione tutta la regione, sotto la regione, per dire a Bondi che se vuole fare i tagli venisse, glielo diciamo noi, e comunque sia, non va bene che le cose vengano viste soltanto in una direzione, perché veniamo attaccati noi che ci lavoriamo e la gente che viene sottoposta a una privazione grossa, perché la salute è una grossa defaillance che poi si rifletterà comunque su tutta la società, non è che... Dimmi.
Passando appunto sul versante della vostra mobilitazione, insomma, intanto mi sembra di capire che il problema politico, insomma, di fondo è che questo debito che esiste ed è grande non viene né ammortizzato appunto con i tagli agli sperperi appunto degli appalti e delle convenzioni, ma viene a ricavo a ricasco appunto dei posti letto, certo, del servizio e dei lavoratori, e comunque a stavolta il debito si continua a gonfiare prendendosi in carico anche quelli della sanità privata.
Ma certo, perché se tu non hai una logica di risparmio che va a vedere, è come se io guadagno 1500 euro al mese, è una cosa banale e stupida, ma secondo me ci vorrebbero 4 massaie per mandare avanti il governo. Io se ho 1500 non posso spendere 3000 euro al mese, invece qui se ne continuano a spendere 3000, è simbolico quello che dico, no? Però è così, capisci? Quindi
Senti, invece rispetto alla strategia appunto del commissario, allora è chiaro che comunque lui va avanti a solo con una giunta demissionaria regionale, che non tiene naturalmente conto di quelli che sono le stanze vostre, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali.
No, assolutamente. Lui non parla con nessuno, questa è dittatura, cioè, voglio dire, ma avevamo già avuto sentore di quanto poi la frase governo tecnico fosse fare il lavoro sporco che i politici non possono fare, perché sennò perdono i voti, no? Questa è la logica. Quindi il governo tecnico decide che questa cosa non va bene, basta, chiuso, se questa cosa deve essere fatta in un altro modo, son tecnico, la logica è quella. E quindi fare questi tagli, è solo che lui ha lavorato alla Parmalat e l'ha ritirata su, ma quelli erano yogurt, questi sono cristiani, cioè, voglio dire, se tu fai dei tagli così importanti per quello che riguarda dei servizi, dei posti letto, tagli ambulatoriali, sugli ambulatori, anche quei ricercatori, per esempio, che non so se l'avete seguita questa cosa, io l'ho seguita perché loro non si rendono conto di quanto è importante e di quanto sono importanti, cioè quelli che fanno le tabelle nutrizionali, no? Qui sono tutti biologi molecolari, cioè questi qui non gli hanno rinnovato il contratto. Questi cazzo di tecnici sono andati davanti al Presidente della Repubblica e hanno giurato sulla Costituzione. E questa è una violazione della Costituzione, perché viene negato il diritto, cioè se tu non fai le tabelle, non mi ricordo come si chiamano, quelle sulla nutrizione, se tu non fai questa tabella che serve soprattutto per la crescita dei bambini, per esempio, per come, per come si chiamano le tabelle, quelle nutrizionali, quelle che vengono fatte al DESP, mi pare.
Per che cosa?
Per quelle per la crescita, quelle che sono le tabelle nutrizionali di un soggetto europeo maschio. Hai capito?
Le standard.
Non mi ricordo come si chiama. Comunque, insomma, sono delle cose fondamentali per poter poi impostare. È complessa la salute, il discorso sulla salute, e questi pure hanno tagliati tutti, non gli hanno, tutti, ci stanno i laboratori chiusi, fermi, si sta diventando un monumento al nulla l'Italia, capisci? E tutti questi collaborano con la sanità, ma è mai possibile che non si possa trovare un modo per mandare avanti qualcosa che possa servire a tutti, a loro, di tutti, non gli interessa. Questo è un anticipo delle elezioni del re, che faremo non so quando, ma che faremo, perché se andiamo avanti così, cioè, non so chi si potrà curare, soltanto chi si può mettere un'assicurazione, cosa che sappiamo tutti, in America, insomma, ha rifugiato questo tipo di modalità, no?
Sì. Perché essenziale. Ecco. Senti, sul fronte
dire, ce ne sarebbero tante.
Sì, 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 no, ma andremo, anche perché comunque gli ascoltatori per esempio stanno chiamando, ma purtroppo non riesco a metterli in onda, visto che comunque siamo con te, però ci riproponiamo, no, no, ma lo dico anche in diretta, insomma, ci riproponiamo di parte, preparare un redazionale anche con il telefono aperto, perché appunto l'argomento è abbastanza appunto ho condiviso e tocca uno degli
anche perché poi bisogna secondo me aspettare un pochino, perché noi dobbiamo avere un po' di elementi, perché noi non sappiamo nulla, capisci? Noi che non siamo ma neanche quelli della RSU, te lo posso assicurare, che fino adesso sono stati dei servi e hanno fatto il bello e il cattivo tempo del vecchio direttore generale che si è andato. Nessuno sa niente, nessuno, vuol dire nessuno. E quindi cioè, avere pure degli amici per poter parlare, per poter argomentare e dare anche un'informazione, perché qua non dice niente nessuno. Capisci? Noi ci è arrivato un messaggio venerdì sera dove dicevo appunto, ribadendo l'appuntamento, che era stato scongiurato, ma era tale e quale, scongiurata la chiusura, era tale e quale quello che avevano detto al TG3, quindi questo vuol dire che l'informazione pure rispetto a determinate è controllata. Allora noi diciamo le cose che succedono, così se li sputtaniamo e diamo anche un senso a quella che sono le rivendicazioni delle persone. Io stamattina sono venuta in ospedale e ho trovato attaccato a una porta una cosa, cioè non mi sono mossa perché c'ho il cuore dell'atta, però quando c'era scritto siamo due anziani non chiudete il San Filippo perché moriremmo. Io non, cioè, non è che voglio fare come fa Fornero che piagne, no, a me me ne frega niente, perché io non piango, io mi incanto.
Però, insomma, è chiaro che è un problema.
Però
insomma,
è chiaro che tutta una serie di popolazione viene tagliata fuori da
questa
cosa.
Senti, guarda, abbiamo gli ultimi 5 minuti. Io ti volevo chiedere, insomma, di farci un quadro sulla mobilitazione, non solo allora, la vostra, ma anche, no, anche di altri ospedali, se ne sei a conoscenza.
Allora, guarda, domani ci sarà questo appello generale davanti alla regione, saremo tutti lì, tutta la regione davanti alla regione.
A che ora?
Alle 10. Alle 10, a via Cristoforo Colombo. Non ci sarà nessuno, perché ovviamente il consiglio regionale non c'è. Sicuramente l'importante è che c'è visibilità, insomma, che questa cosa vada sui giornali, che se ne parli, eccetera, eccetera. E poi stiamo aspettando un attimo il 17, anche perché sembra che questi si rincontrino il 17, quindi altre cose in pentola non ce ne sono, se non quella di seguire assiduamente, di stare, siamo sempre lì, se qualcuno vuole venire, vuole passare fuori, anzi fuori all'androne, lì dentro però sta all'androne del padiglione A, coi tavoli, se volete venire a firmare, noi stiamo facendo questa raccolta di firme, siamo arrivati già a 20.000 firme, una petizione dove verrà presentata, e se volete venire anche per parlare con noi, per chiarirvi le idee, per vedere quello che sta succedendo, passare, siamo qui mattina e pomeriggio. Basta, per adesso non c'è nient'altro, però io qualsiasi cosa si smuove te la faccio sapere.
No, se sapevi anche della mobilitazione delle altre di altri ospedali, perché comunque mi ricordavo
io
che c'erano.
Allora Lidi è rientrato, sembra che sia rientrato perché hanno trovato i soldi. Ovviamente
che mette anche naturalmente la regione Lazio, quindi
sì, hai capito come vanno questi il gioco delle tre carte.
Infatti. Poi cioè, sapevo che c'erano anche sei dei lavoratori sciopero della fame, ma non riesco più a trovare la notizia.
Guarda, loro stanno praticamente sui tetti, si sono arrapati perché hanno, gli schiavi hanno le teste rapate, quindi si sono arrapati tutti, sono stati per qualche giorno, però la notizia sembra che abbiano i soldi pure lì.
Okay.
E pure per i gemelli, sono stati trovati questi soldi. E ovviamente per noi no. Quindi adesso aspettiamo un attimo come si sviluppa questa cosa, e poi stamattina sinceramente non è venuto nessuno della RSU, io non ho visto nessuno, ho cercato pure gli altri, non ho trovato nessuno, e evidentemente è tutto fermo, le notizie stanno, e questi si dovrebbero rivedere il 17, però adesso hai visto che mister Broccoletto lì, Berlusconi, si è ricandidato, quindi sta facendo che del governo, non so, questi faranno passare la legge, non si capisce bene, insomma, è tutta una campagna elettorale, no?
Sì, infatti, ricordiamo che nella legge di stabilità sono anche lì, c'è un articolo, insomma, che riguarda i tagli alla sanità nazionale, insomma, quindi arriverà anche questa notizia qua. Va bene, Leone,
abbraccio,
ringraziamo, ci sentiamo naturalmente per aggiornamenti sicuramente, ma vediamo di preparare un redazionale, insomma, in radio, insomma, con i metodi e i tempi che andremo a decidere anche noi in assemblea, però insomma vediamo
vediamo domani che esce. Io comunque ti faccio sapere domani, okay?
Aspettando anche altre notizie, insomma, grazie mille, ciao Leoni.
ciao a tutti, ciao.
Ecco, insomma, questo era una piccola, insomma, corrispondenza di una mezz'ora per fare un quadro anche generale con le poche notizie purtroppo che abbiamo su quello che è, insomma, la mannaia che il commissario alla sanità Bondi sta per lanciare sulla sanità del Lazio, in linea, insomma, col governo Monti, con la spending review che farà insomma, col patto di stabilità che farà ulteriori tagli alla sanità, insomma, un modello che si comincia ad avvicinare, insomma, che vorrebbero avvicinare al modello anglosassone di privatizzazione in capo la spesa in capo ai singoli cittadini, di quello che in Italia è sempre stato almeno un diritto sancito non solo dalla Costituzione, ma comunque è un diritto naturale, insomma, dell'essere umano, quello alla cura e alla sanità. Io chiudo con leggendo sempre da Repubblica quelli che sono i numeri a livello nazionale di alcune regioni che anche loro stanno per avviare appunto dei tagli e dei licenziamenti. Lombardia, vengono tagliati 144 milioni di euro per quest'anno, altri 225 milioni di euro per il 2013, a rischio 3.000 precari. E nelle cliniche private si stimano 1.500 esuberi. Ricordiamo anche il San Raffaele, che ha annunciato 244 licenziamenti e altri 371 per il gruppo Multimedica. In Piemonte i dipartimenti saranno ridotti da 190 a 79 entro il 2013, i primariati da 903 a 727, 8 piccoli ospedali chiusi tra Torino e provincia. Ricordiamo anche sul piede di guerra, insomma, lo staff e i pazienti dell'ospedale Valdese di Torino. In Emilia Romagna quasi 1 miliardo di euro da tagliare entro il 2015, 260 milioni nel 2013, posti letti in calo meno 4.000 dal 2014 declassamento di 30 piccole strutture e centri sanitari. Ricordiamo anche lì una struttura privata molto famosa, il Rizzoli, tra Natale e Capodanno ridurrà le sue attività di circa il 75% dei dipendenti verranno messi in ferie forzate. In Liguria, a Genova, si discute di vendere gli immobili dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto con la riduzione degli spazi per i pazienti, da tagliare altri 120 posti letto per acuti tra gli ospedali cittadini e quelli del Day Hospital, e in 3 anni in Liguria la ASL è passata da 5.847 unità a 5.137 attuali. In Toscana anche lì, insomma, è stato annunciato un taglio di 60 su 130 postazioni con medico del 118, quindi pronto intervento, e i posti letto fino a 3,15 ogni 1000 abitanti. In Campania la regione ha ancora attualmente un ricorso con i creditori che vantano arretrati per circa 6,5 miliardi di euro. Questo è il buco della Campania. E Caldoro ha annunciato il taglio di 1293 posti letto in 3 anni. In Puglia nel 2010 il piano di sostenibilità di Pendola, insomma, ha fatto sì che questa sostenibilità fosse un taglio di 2211 posti letto, 22 strutture riconvertite, blocco del turnover, e attualmente in Puglia mancano 2500 unità tra medici ed infermieri. In Sicilia, per chiudere, insomma, l'80% delle strutture private rischia di chiudere e mettere alla porta circa 2000 lavoratori. E 44 su 55 ospedali in Sicilia non raggiungono la soglia di 80 posti letto. Questo, insomma, è un quadro generale di quella che è la situazione in Italia, una situazione che appunto non stenta a partire in quella che è, dovrebbe essere la sua importanza, di un problema generale come quello del diritto alla salute in Italia, fra scandali che continuano, fra aziende appaltatrici che continuano a prendere i soldi e nessuno lì taglia niente. Insomma, questo è quanto per Corrispondenze Operaie. Noi ci sentiamo lunedì prossimo e fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti.
Sveglia presto la mattina e non hai mano niente.